Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento, ovviamente per quello che concerne la giornata del mercoledì. Di solito abbiamo, io la chiamo bionda, anche se bionda non è, una bionda dall'altra parte, ma questa sera ritorna invece da solo, in versione single, Giuseppe Poli. Ciao Giuseppe.
Buonasera, buon pomeriggio agli ascoltatori, ciao Stefano.
Ovviamente salutiamo Silvia Trillini che ci controllerà a distanza e ci bacchetterà se faremo qualcosa che non va nel suo mercoledì, quindi.
E che poi faremo anche intervenire
poi dopo la, sì, così almeno la ciga ce la dà in diretta e la salutiamo alla nostra Silvia. Allora, intanto, caro Peppe, come ci stiamo preparando per questo match ultimo del 2023 in casa da Lucchese, dopo aver appreso, e te la butto subito lì tanto per distendere i toni, dopo aver preso le decisioni del giudice sportivo riguardanti questo match Ancona-Pescara?
Beh, allora vogliamo parlare delle decisioni del giudice sportivo? Parliamo delle decisioni del giudice sportivo. L'Ancona ha tre giocatori che non ci saranno, al Porta Elisa, che però era una cosa preventivata, nel senso che si sapeva che erano in diffida, sono stati ammoniti e quindi Cella, Gatto e Martina non faranno parte della partita al Porta Elisa. Però sulle decisioni del giudice sportivo ci sarebbe da aprire un capitolo troppo lungo per questa trasmissione, Stefano, perché adesso io voglio dire, la partita l'abbiamo vista non tutti, ma l'abbiamo vista in tanti, eravamo davvero tanti del Conero.
Il record stagionale,
ecco, abbiamo sentito i botti da una parte e da quell'altra, abbiamo visto i fumogeni da una parte e da quell'altra e poi abbiamo visto ammenda di 1500 euro al Pescara e di 700 euro all'Ancona. Allora, se il metro di paragone era 700 euro per l'Ancona, il Pescara ne doveva pagare 7000. Se il metro di paragone è 1500 euro, forse l'Ancona ne doveva pagare 150. Non so se sei d'accordo su questo su questo ragionamento matematico, però non mi sembra che ci sia proporzione tra quello che abbiamo visto o abbiamo sentito e queste due ammende alle rispettive società.
In base anche a tutto quello che è uscito fuori, insomma, ai danni procurati dalla tifoseria del Pescara, perché oltretutto ci sono
i seggiolini
nuovi, spaccati, i bagni, anche in quel caso, danneggiati, oltre ad aver lanciato nel recinto di gioco i loro petardi, i loro fumogeni, cosa che invece non viene contestata all'Ancona perché il lancio...
Perché il petardo è scoperto.
All'interno dell'area, quindi in una zona ben delimitata e al di là di ogni possibile danno alle persone presenti.
Cosa dobbiamo dire di più, Stefano? Mi pare che quello che dovevamo dire l'abbiamo già detto, ne prendiamo atto, anche perché non si può fare diversamente. Non siamo d'accordo su queste decisioni e andiamo avanti. C'è un'altra partita da giocare, l'ultima del girone di andata, l'ultima di questo 2023. C'è assolutamente per l'Ancona da andare alla ricerca di un risultato positivo, più positivo possibile al Porta Elisa contro la Lucchese, un Ancona che sta facendo un po' quadrato in questi giorni, ha fatto allenamento a porte chiuse, domani a porte chiuse ci sarà anche l'allenamento di rifinitura, insomma, per non dare troppe indicazioni agli avversari. su quella che sarà la squadra che scenderà in campo venerdì pomeriggio alle 18:30 a Lucca.
Oh, ultima partita per quello che riguardava di recupero della 19ª giornata, che è andata di scena tra altre cose ieri, è quella tra Entella e Juventus Next Generation, con la Juventus Next Generation che si è imposta 1-0 in casa dell'Entella. Qui ai fini della classifica, insomma, cambia qualcosina per quello che riguarda esclusivamente la parte bassa, perché sempre ricordiamo la Fermana fanalina di coda, sopra la SPAL a 16 punti.
Ci sono gli amici della SPAL che sono più inguaiati che mai in questa classifica. Penultimo posto in solitaria.
Eh sì, perché non c'è una vittoria, tutti i pareggi nelle ultime 4 gare. Una partita persa e 4 pareggi. Olbia 17 punti, così come Sestri Levante, sale quota 18. La Juventus Next Generation, che con la vittoria di ieri va in parte anche a inguaiare la Vispesaro e si avvicina molto anche all'Ancona, quindi insomma questa è la situazione. Però adesso, con una partita in meno, a questo punto rimane solamente il Gubbio e la Recanatese, che ai fini della classifica, per quello che ci riguarda, non ci interessa più di tanto. Cioè, siamo lì, perché Gubbio ha lo stesso punteggio dell'Ancona, 21 punti.
Comunque,
però, insomma,
comunque
siamo
distanti,
Stefano, dai.
Questa classifica parla, nel senso è una classifica estremamente corta, estremamente, se vogliamo, pericolosa, perché ci sono 4 punti tra l'ultima dei play-off e la prima dei play-out, tra la posizione tra l'Arezzo che è decimo e la Juventus e la Vispesaro che sono al 15° posto, ci sono 4 punti di distanza. Praticamente una vittoria o un pareggio ti portano da una parte all'altra della classifica.
Sì, o salvo o risucchiato.
Questo dimostra quanto equilibrio ci sia in questo girone, e la Juventus, che è andata a cogliere un risultato positivo in casa dell'Entella, stupisce da un certo punto di vista, no? Perché continua questa Entella continua a zoppicare, a non dimostrare tutto quello che si pensava potesse valere alla vigilia di questo campionato. Però sicuramente peggio dell'Entella fa la SPAL, che al 19° posto in classifica ci si aspetta sicuramente un mercato di riparazione, un mercato di gennaio importante per tante squadre. Sicuramente la prima sarà la SPAL, perché appunto, come dicevi tu, questi quattro pareggi consecutivi non hanno portato nulla di così di positivo, e al contrario invece quello che dicevamo prima, no? Cioè, se vai a vedere la Fermana, che ha vinto l'ultima partita, così come la Juventus, che ha vinto l'ultima partita, subito un balzo in avanti sia per la Juventus ma anche per la Fermana, perché adesso è a 4 punti dalla SPAL, quindi
Sì, Fermana che l'unica vittoria che ha fatto l'ha fatta proprio con la Juventus Next Generation, quindi è bella anche questa cosa. L'ultima partita giocata a Fermana Juventus Next Generation ha vinto
anche la seconda di campionato.
Sì, sì, no, io riguardo sempre le ultime cinque, no? Sì. Ha battuto la Juventus, che a sua volta, appena giocato adesso, a sua volta ha vinto. Quindi c'è questo cambio tra una e l'altra, che grosso modo anche si assomigliano come cammino.
Non ci sarà da stare tranquilli in questo girone di ritorno, Stefano. Assolutamente no, perché mi aspetto da squadre, per esempio, come la SPAL, come la Juventus, che assolutamente non vuole retrocedere, come l'Entella, tante squadre che hanno la possibilità di rimediare a quelli che sono stati magari degli errori o comunque delle scelte in parte sbagliate durante il calciomercato estivo, avranno la possibilità di rimediare, di rinforzare la propria squadra e di rendersi più competitive in quello che sarà il girone di ritorno, e tutto questo potrebbe complicare la strada dell'Ancona, che dunque ha bisogno assolutamente di rinforzarsi nel mercato di gennaio con le pedine giuste per mister Donadel,
Colavitto.
Di Colavitto, chiedo scusa, non so come è venuta fuori questa cosa.
Le pedine giuste erano quelle scelte da Donadel, che però insomma abbiamo visto che forse qualche errore.
Giustamente, le pedine giuste per Colavitto, perché il ragionamento che seguivo era quello, Stefano, che è indispensabile per questa squadra riuscire a raggiungere quanto prima una salvezza, per poi vedere magari quello che si può fare. Però è chiaro che la squadra, come è adesso, per il gioco di Colavitto non va così bene, non è così funzionale, ha bisogno assolutamente di qualche ritocco, di qualche modifica. Pensiamo e sappiamo che di ritocchi ce ne dovrebbero essere più di uno, probabilmente saranno abbastanza numerosi quelli che vedremo nel mercato di gennaio, e speriamo anche che siano i ritocchi giusti che permetteranno appunto a Colavitto di avere una squadra più funzionale a quello che è il suo gioco.
Al suo gioco, assolutamente. Se ci state mandando messaggi tramite WhatsApp, non è che non vi stiamo, che vi stiamo ignorando, ma al momento la macchina non ci accetta, quindi lo dico già ad adesso. Al momento WhatsApp non riusciamo a vederlo, perché dice che c'è stato un errore di ingresso e non lo so cosa diavolo sia successo sul nostro... Adesso vediamo se durante la trasmissione riesco a farlo ripartire. Mentre siamo presenti sulla nostra pagina Facebook, quindi se volete utilizzare quello di meccanismo potete farlo tranquillamente. 334 35 20 488 è attivo per gli SMS, WhatsApp in questo momento è parcheggiato, speriamo che si sblocchi nel corso della puntata. Ci fermiamo, visto che sono già le 18:46, abbiamo un nutrito parterre di ospiti da andare a contattare, state con noi e si va in pubblicità.
Biancorosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 2412 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ecco, vi abbiamo fatto gli auguri, se siete su Facebook vedete che vi facciamo gli auguri, mentre torniamo a questo punto in diretta sulle nostre frequenze e iniziamo dal vivo il programma di questa sera, perché andiamo con il primo ospite.
Il primo ospite della serata, che è Emiliano Pellegrini, giornalista della Nazione, a cui diamo il benvenuto. Ciao Emiliano, benvenuto su Radio Tua.
Ciao, buona serata a tutti voi.
Allora, abbiamo preparato una sfilza di domande per andare un po' alla scoperta di quella che è la Lucchese di quest'anno, no? Ricordiamo tra l'altro che almeno per i biancorossi è uno dei match più che si sono ripetuti di più nell'arco della storia. Ricordiamo 54 sfide dagli anni 40 a oggi, tra l'altro col 2-2 di 2 anni fa e l'1-1 dell'anno scorso. Allora ti chiedo come prima cosa, Emiliano, che partita è stata per la Lucchese quella persa a Carrara?
È sta stata una partita brutta, nel senso che la Lucchese non ha approfittato del fatto che nella Carrarese mancavano da 7 a 8 titolari. È vero che gli assenti hanno sempre torto, che le squalifiche ce l'hanno un po' tutte le squadre nel corso della stagione, specialmente in questo periodo, gli infortunati lo stesso, però ecco, diciamo che insomma ci si aspettava una Lucchese che in qualche maniera riuscisse, no, ad avere ragione di una Carrarese francamente diversa dal solito, con tanti elementi nuovi in campo, e invece purtroppo la squadra è incappata in una serata assai brutta che ha creato un po' di malumore, hai capito? Perché perdere a Carrara in quella maniera, pareggiare per esempio ad Arezzo al 96esimo, quello che è in vantaggio, non portare a casa la vittoria, sono tutti risultati che di fatto hanno riportato la Lucchese in una posizione di classifica che oggi è oggettivamente anonima, o meglio, è fuori dalla zona playoff, e la cosa direi preoccupa non poco la società.
Certo, lo immaginiamo, tra l'altro ne stavamo parlando prima del tuo intervento, una classifica estremamente corta, no? Cioè, manca, certo. Ci sono 4 punti tra l'ultima posizione utile per i playoff e i playout. Senti, ma il certo. Pari interno con la Fermana e poi la sconfitta di Carrara, cosa significano per te?
Certo, vedi, le partite, ora ti insegni, insomma, che le partite cosiddette facili non esistono più, proprio, anzi sono spesso le ultime in classifica che giocano, diciamo, un calcio molto più aggressivo, senza tanti fronzoli che ti possono creare dei problemi. È quello che ha fatto la Fermana, ha giocato la sua partita, e siccome la Lucchese ha da tempo, non dalle ultime giornate, un grosso problema che è quello di finalizzare, cioè costruisce, tira spesso in porta, conquista tantissimi calci d'angolo, ma non segna, non fa gol. Infatti la media al momento è di 0-8, cioè neanche un gol a partita. La Fermana ha fatto la sua partita onesta, è la squadra che non ha giocato, ma è già un po' di tempo che, diciamo, la Lucchese non è più la stessa, non dico di quella all'inizio del campionato che sembrava dovesse fare chissà che cosa, però progressivamente ha perso un po' la propria identità. Poi il mister si è messo un po' anche a fare qualche esperimento, come quello per esempio di Gucker tolto dal centrocampo e portato in difesa, come è successo ad Avellino in Coppa Italia, come è successo chiaramente a Carrara. Fatto l'effetto qual è stato? Che sì, d'accordo, la difesa può essere stata in qualche maniera rinforzata con lui, Tiritiele e Benassai, fatto sta che però a centrocampo la squadra ha perso
qualità,
cardine,
sì.
Perché il giovane Di Brille non è acerbo, non è ancora all'altezza. Quindi io credo che Gorgone, che è un allenatore che sicuramente ha delle idee anche buone, no? Però deve fare conti oggi con una realtà che è quella di un campionato così appiccicaticcio, dove ci sono partite sporche, dove magari vinci senza merito contro l'Entella, ma poi perdi malamente a Carrara, perdi malamente a Rimini e così via. Per cui lui, secondo me, per quello che posso dire, dovrebbe tornare un po' a giocare con la maniera iniziale, salvo che non ci siano chiaramente infortuni e squalifiche. Quindi è un periodo assai, direi, negativo, dal quale non è facile uscire. Oltretutto poi, quando arriva l'Ancona, io, se ci fate caso, spesso e volentieri è l'ultima partita del girone di andata a Lucca e l'ultima partita del girone di ritorno ad Ancona. Io non so, quando fanno i calendari, e poi ci sono delle situazioni che si ripetono, anche l'anno scorso è andata così, e oltretutto mi pare che da un punto di vista statistico l'Ancona a Lucca spesso e volentieri ha anche vinto, quindi insomma direi che è una partita molto ma molto delicata.
Senti, hai anticipato diversi temi nel tuo intervento adesso, nella tua risposta che ti avrei poi certo. Sollecitato nel corso della chiacchierata. Il primo è questo, appunto, il cammino della Lucchese finora: partita fortissimo, 6 risultati utili consecutivi, poi 4 sconfitte consecutive, poi si riprende, un pari, una vittoria, ancora 2 sconfitte, un pari, una vittoria, un pari e l'ultima sconfitta. Allora ti chiedo, cos'è mancato finora alla squadra di Gorgone?
Ecco, la io, sai, sono un po' di vecchio stile, anche come età, e manca la continuità. E oggigiorno è fondamentale avere continuità di rendimento e di risultati, cioè questi alti e bassi, anche se oggi chiaramente col calcio dei tre punti, no? A volte magari anche un pareggio, una sconfitta e una vittoria fai quattro punti che non sono pochi, però la continuità è mancata, a volte bisogna anche accontentarsi di pareggiare, se non puoi vincere. Invece la Lucchese è un po'... ha sempre avuto questo atteggiamento di voler sempre cercare di andare avanti, di provare, di provarci, ed è un punto di vista, diciamo così, anche dello spettacolo, è una bella cosa. Però se poi spesso Gorgone, quando viene in sala stampa, porta ad esempio, c'hanno le statistiche, te lo sai, ci sono società che curano tutte le statistiche di chi tira di più, chi tira di meno, e la Lucchese è una società, una squadra che fra quelli che tira di più verso la porta avversaria. È vero, ma consolarsi col tirare spesso e volentieri verso la porta avversaria e non segnare, e non va bene. Cioè, a volte bisogna essere molto più pratici, molto più pragmatici, però la verità è che davanti la squadra non ha un grande attaccante oggettivamente, perché Magnaghi viene da una stagione l'anno scorso dove ha giocato poco per l'infortunio, gli altri sono tutti direi esterni d'attacco, e l'unico che in questo periodo, come poi avete visto anche dai numeri, che ha qualcosa in più è Rizzo Pinna. Però manca il gol, il famoso gol del centravanti. Siccome noi a Lucca, ti ricordi bene, abbiamo avuto centravanti come Paci, cioè come Roberto Paci degli anni 90, come Caruezzo, cioè abbiamo sempre avuto dei grandi centravanti. Invece qualche anno che i numeri 9 della Lucchese sono giocatori che non vanno in doppia cifra, al massimo arrivano a 5-6 reti a stagione, che sono poche. E ora la Lucchese, e io infatti per così anticipavo che a gennaio l'unico acquisto che farà, l'unico, insomma, diciamo uno dei due, proprio la ricerca di un attaccante. Però te mi insegni che al mercato di gennaio andare a trovare un attaccante diciamo discreto, toglierlo alle altre non è cosa facile.
Certo.
Allora sarà questo un altro problema che speriamo la società riesca a superare.
Senti, appunto, attacco, uno degli attacchi, diciamo, meno prolifici del campionato, no? Peggio, no, hanno fatto solo...
Di pure peggiore, mi pare il quarto, quintultimo.
Il quarto ultimo, sì, peggio, hanno fatto solo le ultime tre.
Poi
voglio dire, Rizzo Pinna, che però è il capocannoniere, che sarebbe un centrocampista, che però è prestato a esterno d'attacco, no?
Certo. No, ma è l'unico che ha il guizzo, che salta l'avversario, che ha dei numeri, è ragazzo piccolino, brevilino, scatto. No, è ragazzo, anche già l'anno scorso si era messo in bella evidenza, tant'è vero che quest'anno lo sta confermando. I migliori gol, i gol più belli li ha fatti lui, su punizione, cioè, quindi, però, capito? Poi è un giocatore che se poi non è in serata, se lo marchi bene, se ne, diciamo, lo neutralizzi, la Lucchese perde più del 50% del suo potenziale offensivo, perché gli altri stanno contribuendo poco, da Magnaghi a Russo, a Guadagni che era partito benissimo, insomma Fedato che poi si è infortunato, tant'è vero che ora è stato sottoposto a un intervento alla caviglia, se ne riparlerà a febbraio. Insomma, c'è questa carenza, questa anemia che la società si spera possa colmare
nel mercato di riparazione,
possa,
certo,
colmare sul mercato di cosiddetto di riparazione.
Senti, in compenso però è una Lucchese che prende pochi gol, tutto viene, magari adesso ce lo spiegherai, dalla conferma dell'estate scorsa della coppia Tiritiello-Benassai, no? Pezzi pregiati che sono stati inseguiti da molte squadre, compresa l'Ancona.
Esatto, assolutamente. La forza dell'anno scorso e in parte di quest'anno, anche se Tiritiello ha avuto dei problemi, Benassai lo stesso, da un punto di vista fisico, però la coppia è sicuramente una delle coppie più forti della categoria. Sicuramente, giustamente, ti ritiene un'estate, era stato attenzionato da parecchie società, fra le quali appunto l'Ancona si sapeva, però purtroppo sono incappati in una serie di piccoli o gravi acciacchi, che fatto sta spesso e volentieri non stanno giocando insieme, eh? Tant'è vero che è entrato Sabbione, e tant'è vero che ultimamente Gorgone ha giocato con Gucker centrale, per necessità.
Con la difesa a tre, però.
La necessità, secondo me, è finita. Io Gucker lo rimetterei a metà campo, ma non faccio l'allenatore,
certo.
No, come idea, via. Qui non so se con l'Ancona venerdì sera giocherà a centrocampo.
Ma infatti, questo era un altro tema, infatti, che ti sottopongo. Perché io ho visto spesso la Lucchese col 4-2-3-1, talvolta 3-4-3 o 3-5-2. Poi nell'ultima dicono nuovamente con un 3-4-3 con Magnaghi, insomma, insieme a Rizzo Pinna a sinistra e Russo a destra.
Russo,
allora, ti chiedevo appunto questa posizione dell'austriaco Gucher, no? O Gucher, che si dica
Gucher,
ecco, che può giocare, può giocare da difensore, ma anche da mediano, però lui, però è un centrocampista.
Fondamentalmente Gucher è un centrocampista, un uomo d'ordine, ha un bel calcio, batte bene le punizioni, ha bella visione di gioco. È chiaro che come tutti i centrocampisti che hanno, diciamo, piedi buoni e una certa classe, possono anche essere adattati in qualche circostanza a fare il difensore centrale e quindi a far ripartire l'azione dal basso. E non c'è, va bene, però quello secondo me dovrebbe essere una soluzione di emergenza, come è successa quando è mancato Tivitiello, quando è mancato Benessai, quando sono mancati tutti e due. Però a cose normali, la coppia che l'anno scorso ha fatto veramente la differenza è stata quella di Benessai e Tivitiello. Poi magari io aggiungerei anche Bachini, che purtroppo la società non ha tenuto, e il buon Pagliuca, insomma, che ha fatto se l'è portato a Castellammare di Stabia, ricomponendo con Bellic la coppia che giocava nella Lucchese. Cioè la coppia Bellic-Bachini viene dalla Lucchese dell'anno scorso e di qualche anno prima, no, per dire. E non per nulla, se non sbaglio, la Juve Stabia è una delle difese più forti del campionato. Ora lo dico così, penso che però sia vero. E lo stesso è stata quella Tiritiello Benassai. Però ripeto, gli infortuni, Benassai non sta benissimo neanche oggi, neancora, però stringe i denti. Tiritiello è rientrato dopo un periodo, poi è stato squalificato, e ora sembra che la coppia torni a giocare insieme, quello che ci auguriamo noi, no? E quindi Gucher, penso che venerdì sera giocherà a centrocampo, penso, però siccome Gorgone parla domani, e oggi ti posso dire quella che è la mia sensazione, che
ecco, parliamo di formazione allora, anche per capire quali saranno gli eventuali assenti per la partita di venerdì.
Scusa, gli assenti sono facili, è facile a dirci. Fedato, se ha fatto l'intervento in artroscopia alla caviglia, torna a febbraio. Sabbione è infortunato un po' da qualche settimana e non ci sarà, e poi tutti gli altri dovrebbero essere abili e arruolati, per cui la formazione si pensa dovrebbe recuperare De Maria, che non ha giocato a Carrara, e questo purtroppo lo sapremo domani.
Terzino sinistro, no?
De Maria, la squadra, diciamo, più o meno dovrebbe essere quella con Quirini, Tiritiello, Benassai, Di Maria in difesa davanti a Chiorra.
Quella che ha giocato contro la Fermana.
Esatto, e poi Gucher, Tumbarello e Cangianello a centrocampo e i tre davanti. Dovrebbe essere un 4-3-3 almeno, Dovrebbe essere questo.
Un 4-3-3 che a seconda della posizione di Cangianello poi si può trasformare in 4-2-3-1, insomma, grosso, però insomma sempre...
Esatto, no, perché Cangianello poi ora sta facendo anche un esterno d'attacco molto avanzato, che è il ragazzo che è l'unico, diciamo, rivelazione del campionato, considerando che l'anno scorso giocava nella primavera del Frosinone, tant'è vero che Gorgone e Frara lo hanno portato, sono riusciti ad averlo in prestito alla Lucchese.
Bene, io direi che abbiamo esaurito un po' gli argomenti riguardanti il prossimo avversario dell'Ancona.
Ti voglio soltanto aggiungere.
Prego.
Che a questo punto della stagione, secondo me, la Lucchese deve puntare ad andare in fondo in Coppa Italia. Cioè, non avendo obiettivi da vincere, come ce l'ha per esempio il Padova, no? Non ce l'ha certo il Catania, né il Rimini, né la Lucchese deve provare ad andare fino in fondo, perché arrivando in fondo che c'è il vantaggio di giocare, di saltare il primo turno dei play-off, sempre che entri nei play-off. E quello è l'obiettivo che è diventato primario, no? Perché certo, 21 punti, con l'Ancona come va è uguale, eh. L'anno scorso Lucchese girò a 29 e fece 21 punti, 22 o 21 nel girone di ritorno ed entrò come ottava. Quindi fate voi conti, se Lucchese oggi ha 21, voi toccate ferro che non vada a 24, ma anche se arriva a 24, raddoppiare non è mai semplice nel girone di ritorno. 24, 24, 48, i playoff potrebbero non esserci. Allora a questo punto la Lucchese deve cercare di vincere col Padova e di andare in finale, che non lo so. Ecco, questa è un po', diciamo, la storia recente di quello che è successo e di quello che potrebbe succedere di qui al prossimo mese, ecco, quando riaprirà il mercato.
Certo, bene, io direi che possiamo ringraziarti, Emiliano. Noi ci vedremo al Porta Elisa venerdì pomeriggio, come l'anno scorso, come gli altri anni, come sempre. Grazie Emiliano Pellegrini, giornalista della Nazione. Arrivederci, ciao Emiliano.
Ciao.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite della serata, con cui abbiamo fatto una lunga chiacchierata, siamo andati insomma a capire un po' come sarà il nostro prossimo avversario, cosa ci potrebbe aspettare, perché tanto insomma in questa che sarà l'ultima partita del 2023 si giocano anche determinate situazioni, perché stiamo parlando della classifica che in ogni caso è deficitaria per entrambe.
Certo, assolutamente, entrambe nella stessa posizione, entrambe
andiamo alla ricerca di punti, tutti e due.
Quota 21, che significa un punto, lo ricordiamo ancora, un punto dai playoff, ma tre punti dai playout, tre punti dalla Juventus, Next Generation e dalla Vispesaro, che si trovano appaiate appunto alla quindicesima posizione con la Juventus nella posizione più scomoda, ma insomma credo che questa grafica tenga in considerazione o lo scontro diretto o la differenza reti. È chiaro che
quello non si capisce mai, anche perché se ti faccio vedere un altro sito probabilmente forse
c'è la Vispesaro sotto
sì, cioè, non si capisce. Comunque, ognuno conta, fa come gli pare,
contano gli scontri diretti prima cosa, però io direi che
anche perché come media inglese metto tutte e due a meno 5, quindi forse probabilmente non so cosa scelgano in questo caso, forse i gol fatti la butto lì. Anche se ne abbiamo discusso l'altra settimana.
Sì, è così,
difficile capire poi ogni sito. L'importante è quello che
vabbè,
insomma,
comunque
la situazione
il concetto
è quella,
non cambia,
dai.
Stefano. No. Il concetto non cambia.
Assolutamente no. Allora, noi ci fermiamo invece, cambia, perché ci fermiamo, ce ne andiamo un attimo in pubblicità prima di proseguire con il nostro cammino e poi dopo vedremo insomma come sarà la situazione. Qui mette grosso modo uguale, non cambia. Mi pare che stavolta siano andati d'accordo... No, insomma, anche qui cambia. Adesso la stiamo controllando su un altro sito dove Lucchese e Vispesaro vengono appaiate addirittura, quindi vabbè, fate Bobis, non ci andiamo a intrigare più di tanto perché andremo a perderci nei meandri di chi fa queste classifiche sulla stampa. Fermi qua, 334 35 20 481 che ancora non funziona, però funziona sempre gli sms se volete, 334 35 20 488 funziona sugli sms
e Facebook
dove Massimiliano voleva sapere se noi avevamo già qualche nome di chi dovrebbe uscire, ma noi ci fermiamo invece perché pensiamo a chi è che rimane, quindi state qui.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo, siamo sempre per i nostri tifosi, stiamo sempre cercando, noi cerchiamo, ma è difficile che riusciamo a farlo stasera, mi pare, di ricollegare WhatsApp che continua a chiederci aggiornamenti su aggiornamenti. E vabbè, che ogni tanto gli prende, prende questa brutta piega. Comunque si prosegue all'interno del punto bianco-rosso, sempre sulle frequenze di Radio Tua, per la nostra puntata ultima trasferta, perché ci siamo quasi, ultima trasferta dei biancorossi.
Allora il secondo ospite lo presentiamo così di oggi pomeriggio, è un tifoso biancorosso, avvocato, candidato sindaco alle ultime amministrative, vicepresidente del Consiglio Comunale. Stiamo parlando di Francesco Rubini. Ciao Francesco, benvenuto a Radio Tua.
Ciao, buonasera, grazie.
Allora, parliamo naturalmente non di politica, ma parliamo di Ancona, come d'accordo, e quindi visto che ti abbiamo visto spesso anche commentare le partite dell'Ancona in casa, in trasferta, allora la prima cosa che ti chiedo è: ma tu segui sempre l'Ancona al Del Conero o anche in trasferta in qualche circostanza?
Ma intanto io seguivo l'Ancona prima, durante e dopo, indipendentemente dal mio ruolo politico, l'ho sempre seguita in curva fin da ragazzino e sì, la seguo in casa, ma molto spesso, quando posso, tra i mille impegni, vado anche in trasferta. Anzi, la trasferta è probabilmente uno dei momenti che mi piace di più, dove sostanzialmente il tifo è più autentico, poi c'è tutto il romanticismo del viaggio, dello stare con gli amici, quindi la trasferta è sempre stata una mia grande passione.
Senti, a proposito di passioni, com'è nata, ce la racconti, com'è nata questa tua passione per l'Ancona? Da dove viene?
Ma in realtà il mio è il caso un po' tipico, non venendo da una famiglia di grandi appassionati di calcio, io però me ne sono appassionato fin da subito e diciamo che ho avuto la fortuna di essere, diciamo così, bambino e giovane quando ancora, insomma, ha girato parecchi campionati di categoria tra la B, la famosa, anche sfortunata Serie A, l'ultima Serie A, quindi quelli sono stati i momenti dove ho iniziato ad innamorarmi di questi colori e poi, diventando grande, ho iniziato a frequentare il tifo della curva e soprattutto anche costruito tante amicizie, un gruppo di amici che ancora oggi sono quelli che mi accompagnano in quella che è una grande passione e che va molto oltre i risultati, le discussioni tecnico-tattiche, insomma.
Senti, eri allo stadio anche per la partita contro il Pescara, naturalmente, e allora ti chiedo, parliamo di Ancona, che Ancona hai visto?
Ma intanto ho visto una grande serata di sport e tifo, una rivalità onorata, palcoscenico di altra categoria che ha dimostrato per l'ultima volta come la piazza anconetana meriti di stare in ben altre categorie. E poi sull'Ancona di quest'anno io dico sempre, sempre che il primo impegno di un tifoso è tifare indipendentemente dai risultati, se non altro fino a quando si vede onorato maglia e fino a quando c'è una società seria. È un dato di fatto che quest'anno si sta un po' sulle montagne russe, sicuramente tutti ci auguriamo che si possa arrivare a qualche segnale positivo dal mercato invernale. Io continuo a ritenere che è opportuno che questa piazza continui, anzi aumenti il sostegno a questo progetto, perché c'è bisogno di continuità e soprattutto c'è bisogno di una città che torni a rispondere come ha fatto domenica con continuità.
Senti, una cornice di pubblico, una coreografia domenica pomeriggio al Del Conero, domenica sera al Del Conero, davvero straordinario, uno spettacolo incredibile. Tu eri sotto la bandiera, dove eri quando c'è stata?
Sì, ero proprio sotto il copricurva con lo stemma al centro, quindi l'ho vissuta in pieno. Sì, è stata una serata davvero incredibile. Poi quelle sono le emozioni che ti porti dentro, anche molto di più alla fine del risultato e di quello che viene dal campo, perché poi ecco, le squadre passano, le categorie passano, ma l'amore per i colori è quello che ci accomuna a tutti, soprattutto all'interno della curva.
Senti, da tifoso sei contento di queste 18 partite?
No, contento no, ma mi rendo anche conto che, come dire, la classifica è stretta, corta, c'è un intero girone di ritorno, la Serie C è un campionato particolare, imprevedibile, poi insomma probabilmente da qui a 3 mesi bastano insomma 3-4 risultati di fila, magari andiamo a commentare un altro campionato. Interessa è avere contezza di una squadra, di una società che insomma mettono serietà, professionalità, cuore e impegno per onorare la storia calcistica di questa città. Finché c'è questo sarò sempre su quei gradoni. Poi certo che tutti non vediamo l'ora di poter tornare in altre categorie, ma è anche vero che nel calcio i miracoli succedono raramente.
Senti, sei stato contento di rivedere Colavito sulla panchina dell'Ancona?
Ma, senz'altro, è un dato di fatto che Don Adel non aveva, come dire, costruito né un feeling tecnico-tattico con la squadra, né tanto meno un feeling con la piazza, basti ricordare a brutti fatti di Recanati l'anno scorso. Quindi sicuramente un cambio serviva. E ritengo che Colavito conosca la piazza, abbia le caratteristiche per affrontare con sfrontatezza un campionato di Serie C. Certo è che si ha come l'impressione che questa squadra sia un po' debole mentalmente, sicuramente più debole tecnicamente, però penso che Colavito ha dimostrato almeno fino a un paio di giornate fa di poter far spingere un po' di più questa squadra. Continua a ribadire che servono alcuni innesti per fare in modo che questa squadra con Colavito possa farci tornare a vivere anche quelle belle partite degli anni scorsi in cui si soffriva ma ci si emozionava, insomma, perché si vedevano delle squadre che avevano voglia di vincere, di attaccare, di fare gol.
Sì, come dice Colavito, insomma, una squadra un po' più funzionale a quello che è il suo gioco, no?
Sì.
Senti, invece, chi è il giocatore che ti piace di più dell'Ancona e perché?
Ma io devo dire che credo che la bandiera di questa squadra sia Perucchini, il portiere, oltre ad essere un ottimo giocatore. Poi io trovo un attaccante davvero funzionale di riferimento in Spagnoli, penso che sia una pedina importante, un giocatore che insomma sa fare molte cose, non solo gol, sa difendere la palla, tira da fuori area, quindi è servito a dovere, soprattutto in un gioco offensivo come quello di Colavito, può fare la differenza. Non ci dimentichiamo che Colavito è un allenatore che ha fatto diventare capocannonieri giocatori che poi hanno trovato fortuna anche grazie alle stagioni con lui, quindi penso che Spagnoli in un gioco offensivo possa ancora di più essere protagonista.
Senti, invece c'è un giocatore che ti ha sorpreso in positivo, naturalmente, se sì, chi è?
Ma guarda, io osservo con molta attenzione Coli, che penso sia un giocatore dalle potenzialità altissime, però ecco, vedi lui una discontinuità. Se solo riuscisse a mettere in mezzo al campo tutta la sua potenza fisica, la sua energia con continuità, secondo me sarebbe davvero un gran bel giocatore.
Senti, cosa ti aspetti dal mercato di gennaio? Un po' ce lo siamo detti, nello specifico?
Beh, io penso che serva sicuramente, io penso che tre rinforzi di categoria per ogni reparto siano il minimo. Nel senso che
il minimo sindacale, dai.
Sì, ho come l'impressione che ormai sia un dato di fatto, noto anche ai stessi gruppi dirigenti della società, che questa è una squadra che si è indebolita e che quindi va riportata su certi livelli, anche perché poi la Serie C è veramente un campionato micidiale, lo sappiamo tutti. Ci sono campi in cui non puoi permetterti nessun tipo di passo falso, perché poi a passare dai playoff ai playout è un attimo, e non credo sia questo che serva ad una piazza che comunque si aspetta un progetto vincente da qui a qualche anno.
Senti, in generale, per concludere, che cosa ti aspetti dall'Ancona nel girone di ritorno?
Beh, intanto una continuità di risultati diversa, ma soprattutto ecco, una mentalità offensiva, cioè vedere una squadra che scende in campo per vincere. Poi si può perdere, si può pareggiare, ma bisogna scendere in campo per capirci. Episodi come quelli accaduti nell'ultima trasferta non si può andare in spogliatoio 2-0 e perdere 3-2, significa che ci sono, ancora prima che problemi tecnico-tattici, ci sono problemi di mentalità che vanno assolutamente risolti, perché non è così appunto che si onora la maglia.
Non credi che quella sia paradossalmente un po' una sconfitta figlia del 2-0 con cui si è andati a riposo, no, a Vercelli? Cioè, paradossalmente, se l'Ancona fosse andata a riposo magari sull'1-0 o sullo 0-0 avremmo visto una ripresa diversa.
No, questo senz'altro, però non è una scusante, perché è una squadra preparata anche mentalmente. Se va al primo tempo vincendo 2-0, scende in campo con la stessa grinta e difende o allarga il risultato.
Certo, certo. Va bene, io direi che possiamo ringraziare per essere stato con noi Francesco Rubini, vicepresidente del Consiglio Comunale. Quindi grazie Francesco,
grazie a voi.
Cogliamo l'occasione per farti anche gli auguri di buone feste.
Grazie altrettanto e ci vediamo allo stadio.
A presto.
Ciao,
ciao Francesco. Ciao.
Bene, lasciamo anche il nostro secondo ospite, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso. Oggi puntata insomma molto particolare, perché siamo nel pre-match ma siamo anche verso la coda del 2023, quindi per quello che ci riguarda anche per il futuro della nostra Ancona e delle nostre trasmissioni. E qui sto lottando e vedi che sto facendo di tutto di più, ho riaggiornato, ho modificato. Comunque c'è stata una modifica, ultimo aggiornamento, giusto per curiosità, che se non vi funziona o vi dà problemi WhatsApp, l'ultimo aggiornamento ci viene segnalato è stato fatto proprio il 18 dicembre, quindi guarda un po'.
Comunque, se ci sono dei messaggi da leggere, magari in attesa del nostro terzo ospite, possiamo dare spazio anche un po' a quelli che sono.
Allora, sì, tranne quelli di WhatsApp che sono i più sicuramente, che, però sto attendendo. Adesso sta facendo la verifica. Vabbè, aspettiamo. Gianluca che ci scrive: l'ultima vittoria di Dorici al Porta Lisa di Lucca nella stagione 87-88 Serie C1 Girone A 0-1, Perucchini in via di recupero. Il risultato, poi c'era un punto, si andava a capo, ma qui da me non me l'ha figurato. Perucchini in via di recupero per la trasferta di Toscana, punto interrogativo. Saluti a Peppe e a Stefano. Gianluca 65. Ciao Gianluca. E quindi lui chiedeva se Perucchini era in via di recupero.
Perucchini dovrebbe tornare a disposizione, il condizionale d'obbligo, adesso ne parleremo anche, sarà uno dei temi di cui parleremo con il prossimo ospite.
E pare che ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso sta aggiornando, quindi ci sta proponendo messaggi del 4 dicembre, quindi appena, adesso vediamo, sta camminando, sta scaricando tutto quello che c'aveva dentro, prima o poi arriveremo, vedo, qui arriva, sta arrivando di tutto di più, non so quando si fermerà, vedremo quando si fermerà, andremo alla giornata di oggi, penso e spero che ce lo faccia. Comunque al momento stiamo vedendo che sta frullando, forse ce l'abbiamo fatta a rimetterci in cantiere. E, direi di andare, vogliamo andare con l'ultimo break pubblicitario, dimmi tu.
Sì, andiamo con l'ultimo break pubblicitario e poi chiamiamo il terzo ospite. Che sto avvisando che arriviamo.
Perfetto, allora mentre qua sta frullando siamo giunti già al 8 dicembre, quindi vi tengo aggiornati su i messaggi che sta scaricando la macchina a raffica da quando ha riaggiornato. Noi ce ne andiamo in pubblicità.
Punto Bianco Rosso.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua.
Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Eccoci di nuovo di ritorno, allora al volo, il buonasera lo diamo a Fabio Florio che salutava, buonasera a Giuseppe Poli e a Stefano, grazie Fabio del tuo pensiero. Poi ho visto Gianni Fritella, l'ex di quella stazione, che dice sbaglio da quando la Nocelli è in Lega, siamo più tartassati, siamo come arbitri che come penalità, si domandava Gianni, adesso questa la giriamo anche al nostro amico che ha il telefono, vediamo Marco che dice... Allora, faccio riferimento alla puntata precedente che ho sentito il giorno dopo e non sono potuto intervenire. Ricordo al buon Chris che se l'Ancona si trova a giocare con il Marina Calcio non è dignatorio così tanto come ha fatto capire lui. Dico che se trovate in quel campionato solo per colpe non sue di qualche dirigente. Ricordo inoltre, come sapete, che avete subito due sconfitte con il Marina e dico che facendo così non si attira molta simpatia verso la provincia, come volete voi. Il Marino Calcio è una società affiliata all'Ancona e nella sua storia ha lanciato molti giocatori, tra cui Matteo Baldi, che lo scorso anno era ad Alessandria, quindi mi sento di consigliarvi di essere più obiettivi e qualche volta evitate anche le società che sono affiliate all'Ancona, altrimenti la provincia come fa ad avvicinarsi? Grazie mille, dirigente Marina Calcio, Montesi Marco. Marco, io spendo una parola a favore di Christian, non è assolutamente intenzione nostra di fare affermazioni denigratorie poi nei confronti del Marina, con cui abbiamo tanti amici in comune.
Marina Calcio, società simpaticissima,
assolutamente sì, ma probabilmente estrapolata male la frase di Christian, cioè era nel senso per ricordare a qualcuno, insomma, c'è la famosa frase, ricordiamoci da dove veniamo, ecco, probabilmente è stata estrapolata in quel senso lì, non, assolutamente non è nostra intenzione. E comunque, come dici tu, noi lo facciamo già, che invitiamo man mano le società affiliate all'Ancona sulle nostre frequenze. Comunque ne faremo anche di più. Gianluca che chiedeva com'era l'ambiente della tifoseria lucchese, l'abbiamo sentito e direi che forse ci siamo e possiamo dare la linea al nostro ospite, che così ha sentito anche tutto quello che abbiamo detto fino a questo
tutte
momento e può intervenire.
Diamo la linea allora, salutiamo innanzitutto Peppe Gallozzi, giornalista del collega del Corriere Adriatico. Ciao Peppe.
Buonasera Peppe, buonasera Stefano e tutti i radioascoltatori. Sì, ho sentito questo ultimo messaggio.
E benvenuto naturalmente a Grazie. Punto Biancorosso. Allora, con te, visto che abbiamo parlato parecchio sia della partita passata che di quella che stiamo per andare a vivere come antipasto l'ultima partita dell'anno, l'antipasto di queste festività natalizie. Allora, a te faccio le domande un po' più tecniche, no? Allora, innanzitutto, come hai visto l'Ancona in campo contro il Pescara?
Allora, guarda, io l'ho vista bene, soprattutto il primo tempo. Se posso esagerare, dico anche che l'Ancona qualche rimpianto deve averlo, perché ha avuto le palle gol per far male al Pescara, soprattutto dopo il pareggio, un colpo di testa da parte di Sacco ben respinto da Plizzari, anche l'azione di Paolucci è stata un'azione importante, ma soprattutto ha avuto delle ripartenze che con un po' più di attenzione potevano essere capitalizzate, quindi io sono allora, il pareggio è giusto complessivamente, però forse se c'era una squadra che meritava qualcosa di più, secondo me era proprio l'Ancona, perché il primo tempo ha creato e forse con un po' di cinismo in più si poteva anche portare via la partita, detto che il Pescara veniva da un momento di forma importante, no? Veniva da goleade rifilate al Pontedera e all'Olbia, dalla vittoria di Chiavari, quindi insomma una squadra che poi ha dei nomi soprattutto davanti incredibili. Io penso che un giocatore come Calgiano, non so tra quanti mesi lo vedremo in Serie A stabilmente, perché ha dei numeri incredibili. Merola non lo scopriamo certo oggi. Io penso che l'Ancona abbia fatto una bella partita. Sono stato soddisfatto di vederla così in mezzo al campo. Non me l'aspettavo una reazione di questo tipo, perché veniva da un momento difficile, però ecco, da tifoso sarei soddisfatto perché l'ho vista bene.
Senti, tutte le migliori occasioni però praticamente della partita da parte dei biancorossi sono quelle capitate sulla testa di Sacco, no? Allora ti chiedo, secondo me si possono fare diverse considerazioni su questa cosa, da dove cominceresti tu?
Sicuramente, nel senso, allora Sacco è un giocatore che con mister Colavito ha trovato la sua dimensione, perché comunque nella prima gestione, quella sotto Donadel, non aveva trovato la continuità giusta, la collocazione in campo probabilmente, invece con mister Colavito è riuscito ad esprimersi. È un giocatore che comunque abbina alla fisicità anche una discreta tecnica, quindi sta andando bene. è quel giocatore che comunque in questo momento è difficile da togliere dal campo. Chiaro che avendo un giocatore di 197 centimetri è una soluzione quella delle palle alte che Lancona utilizza spesso, soprattutto sulle palle inattive, sui calci d'angolo, su tutto quello che ci deve essere. In questo momento è tra gli insostituibili, secondo me è difficilissimo rinunciare a lui in questo sistema di gioco.
Senti, c'è una lezione da questa partita contro il Pescara per Lancona?
Nel senso, la lezione è sempre la stessa, ovvero che i dettagli fanno la differenza, perché è chiaro che incide sul risultato l'infortunio di Vitali, seppur Vitali sia stato decisivo nel secondo tempo perché ha fatto una parata importantissima su Merola. Lo sai, Peppe, il senno di poi è sempre importante. Non ci fosse stato quell'errore e magari avresti chiuso il primo tempo in vantaggio, poteva nascere tutt'altra partita. Però con i se e con i ma non si fa la storia, non si è mai fatta.
Né tantomeno la classifica, certo.
Né tantomeno la classifica, però è chiaro che i dettagli fanno la differenza, un episodio può influire tantissimo nel risultato finale.
Senti, però qualche rammarico su questo risultato finale c'è, Peppe, no? Quel fischio sulla ripartenza di Peli in pieno recupero è stato quantomeno assurdo, che ne dici?
Sì, nel senso non me lo aspettavo, anche perché l'ammonizione si poteva dare tranquillamente ad azione conclusa, quindi non vedo perché fischiare con questa celerità. Ho visto un direttore di gara estremamente fiscale con i giocatori dell'Ancona. Attenzione, non sono arrivate ammonizioni sbagliate, le ammonizioni che sono arrivate sono tutte quante giuste da regolamento. Il problema è che lo stesso metro non è stato poi applicato ai giocatori del Pescara, perché comunque in un sacco di occasioni sarebbe servito il cartellino giallo, non è arrivato, e nell'ultima circostanza, insomma, lì a livello di regolamento si applica il vantaggio. Peli avrebbe avuto campo per andare verso la porta, non sapevamo cosa poteva succedere, però sicuramente parliamo di un'occasione nitida che è stata fermata sul nascere. Questo arbitro ricordo che aveva fatto una bella partita in Ancona Lecco, andata dei playoff dello scorso anno. Non mi è piaciuto invece con il Pescara, tanto che mi sembra anche nella tua valutazione lo abbiamo comunque valutato insufficiente, quindi penso sia stata un po' univoca.
Senti, voltiamo un attimo pagina, entriamo nel vivo del mercato. Quello che ti chiedo è: fossi tu il DS, cosa faresti a gennaio?
Io farei sicuramente non una rivoluzione, ma tanti tanti cambiamenti. Credo che se un allenatore come Colavito da tante giornate decide di puntare sugli stessi 11 è perché non ritiene adatti, insomma, la sua idea di calcio tanti giocatori, quindi cercherei di dargli più profondità. Non dimentichiamo che la rosa è bloccata, quindi per ogni entrata deve esserci un'uscita. Io mi muoverei in questo senso, cercherei di allungargli comunque le scelte e prenderei due titolari, nel senso due titolari che possano veramente alzare gli standard di questa squadra, uno in difesa, uno in attacco. Secondo me a centrocampo la squadra, se riesce a non perdere Paolucci con un sacco così e con un gatto che sta bene, a centrocampo la squadra c'è. Prenderei un giocatore dietro che possa garantire, insomma, una certa solidità, e uno davanti, perché se proprio vogliamo partire con le nostre analisi, quello che dicevano tanti tifosi in tribuna, Peppe, lo condivido: se non la butta dentro Spagnoli è difficile.
Senti, parliamo proprio
che lo facciano altri, ecco, è difficile che lo facciano altri. Spagnoli lo sta facendo anche molto bene su questa prima parte.
Senti, parliamo di attacco: due attaccanti in uscita, altrettanti in entrata, secondo te? Se sì, quali caratteristiche?
Allora, sicuramente Christoffersen è tra i candidati all'uscita, questo mi sembra abbastanza evidente. È un giocatore che non è riuscito a dare il suo apporto, quindi penso che un vice Spagnoli arriverà. E poi mi aspetto anche un'altra mossa in avanti, comunque un giocatore duttile, un giocatore che possa ricoprire varie posizioni, quindi sia da 9 che da esterno. In questo caso penso che l'uscita probabile possa essere quella di Mattioli, quindi secondo me Mattioli e Christoffersen potrebbero partire a beneficio poi di due attaccanti, uno un centravanti di ruolo e un altro invece con caratteristiche più variabili.
Oh, però prima di tutto questo c'è la partita contro la Lucchese, di cui abbiamo parlato anche in precedenza con gli altri ospiti. Allora ti chiedo, la prima cosa è: lo recuperiamo Perucchini secondo te?
Ma io penso che sarà la scelta del venerdì mattina. Per me Perucchini arriverà a un punto che deciderà lui se giocare o meno. È un problema che è difficile da guarire adesso su due piedi, sta convivendo con un fastidio alla schiena, all'anca, insomma localizzato comunque nella parte nella parte del corpo in questione, però è, tutto dipende dal grado di infiammazione, da come sta lui, quindi in base a quelle che sono le sue condizioni poi deciderà. La volontà di recuperarlo c'è tutta, io penso che può stringere i denti e poi magari nelle 2 settimane di sosta che arriveranno magari provare un recupero più graduale verso la ripresa del campionato che sarà il 7 gennaio.
Oh, la seconda domanda sulla partita di Lucca, assenti Martina, Cella e Gatto squalificati, lo sapevamo, e chi gioca secondo te al posto loro?
Allora, più che chi gioca, la domanda è: cambierà qualcosa a livello di sistema di gioco? Perché a questo punto con 3 assenze io non posso aspettarmi anche qualche modifica da questo punto di vista.
Parli di una difesa a 3? Per esempio.
Parlo di una difesa a 3 che non sarebbe poi un inedito in tutti i sensi, perché con la Vittola l'ha già utilizzata. Pepe, faccio un ragionamento ipotetico. Io ho 3 difensori a disposizione, che sono Dutu, Marenco e Pellizzari. 2 di questi per attitudini sono più adatti alla difesa a 3. Uno, chiaramente, Pellizzari è adattabile. Io adatto quel singolo piuttosto che rischiare una cosa differente, anche a maggior ragione vista l'assenza di Gatto a centrocampo, quindi l'assenza di un playmaker. Io non sarei sorpreso di vedere una difesa a 3, un blocco di centrocampo a 4 e i 3 davanti, perché secondo me il tridente in questo momento resta ancora la prima scelta di Colavito. Quindi mi aspetto un 3-4-3, la difesa abbastanza obbligata e poi tutto il resto. Bisognerà capire anche come sta Paolucci, che comunque si sta allenando a parte. Ci sono tante valutazioni, però penso sicuramente che ci sia una difesa di questo tipo. Al posto di Gatto oggi vedo Nador favorito su basso, questo sicuramente. A sinistra cambio obbligato a Ghiemang, l'alter ego di Martina, quindi penso che ci
certo
sarà questo tipo di cambio.
Senti, l'ultima cosa, l'Ancona gioca contro uno degli attacchi più asfittici del campionato, no? Quello della Lucchese. Se dovesse mancare anche Perucchini, i titolari assenti sarebbero 4. Allora mi chiedo e ti chiedo, si va verso una partita particolare, magari tutta difensiva, come quella che ha concluso il 2022 a Siena, finita 0-0, occasione tra l'altro in cui l'Ancona schierò un'altra volta la difesa 3, quella difesa 3 che aveva schierato, no, in precedenza contro il Cesena. Ti chiedo, si potrebbe andare incontro a una partita di quel genere secondo te?
Quello fu addirittura un 3-5-2 in quel caso, quindi fu un inedito completo, perché giocarono, se non vado errato, due giocatori insomma d'aria, no? Penso che giocarono Mattioli e Moretti, non voglio sbagliarmi, ma andò più o meno così. E io credo che la Lucchese sia una squadra molto particolare, una squadra che è arrivata in semifinale di Coppa Italia, quindi sta andando molto bene, ma che in campionato stia trovando delle difficoltà, tanto che la classifica con gli stessi punti dell'Ancona lo dice chiaro. In questo momento è importante per entrambe le squadre non perdere, ci sono 3 punti di distacco dalla zona play-out alla luce della vittoria di ieri della Juventus sul campo dell'Entella, quindi non potrebbe anche essere che magari la paura di sbilanciarsi, la paura di una sconfitta possa incidere sulla gara. Sicuramente, ecco, mi aspetto un primo tempo più frizzante e un secondo tempo più prudente, mettiamola così, ecco, tra le due squadre, poi considerando che è l'ultima prima delle feste, del girone d'andata, del mercato, sono tutte valutazioni che poi nella testa dei giocatori quando sono in campo vengono fatte. È chiaro che penso che se l'Ancona avrà la possibilità di imprimere la sua marcia nel primo tempo, soprattutto lo farà come ha fatto con il Pescara. È una squadra, quella di Colavito, che soprattutto nelle prime frazioni sta spingendo forte, anche nella sciagurata trasferta di Vercelli con il sesto di Levante ne abbiamo avuto la testimonianza.
Bene, io direi che possiamo ringraziare Peppe, quindi grazie Peppe di essere stato
con noi.
Vabbè,
però 2 paroline le strappiamo a Peppe su Giudice Sportivo e per forza, dai.
Sulla differenza delle sanzioni.
Sì.
Cosa di cui tra l'altro abbiamo già accennato all'inizio. Vediamo qual è la tua opinione in merito.
No, la mia opinione è che sono rimasto sorpreso come tutti i tifosi quando hanno letto le sanzioni, anche perché l'Ancona credo che vada a memoria sia stata sanzionata per lo scoppio di un petardo.
Esatto.
Dall'altra parte parliamo di 4-5 petardi, 6 fumogeni, bagni distrutti, seggiolini diversi, quindi soltanto insomma poco più del doppio come multa addirittura dopo la partita eravamo in sala stampa, si ipotizzava anche con i giornalisti di Pescara addirittura una squalifica della curva, no? Del settore O, del settore di casa, per i tifosi pescaresi. Io sicuramente questo non lo so a livello di sanzioni, però insomma, anche qui due pesi e due misure, mettiamola in questi termini. Ma non è che l'Ancona, per usare un eufemismo, non è che sta ricevendo favori in questo,
è tutt'altro, mi pare,
ecco, bravo, l'hai detto tu Stefano, lo dico pure io, insomma, ne sta subendo diverse sia in campo che nelle multe. La storia delle multe è una storia risaputa, perché anche gli scorsi anni ricordo che arrivavano delle sanzioni eccessive,
ma soprattutto sproporzionata, no, rispetto a quello che è stato l'ammenda sanzionata al Pescara.
No, detto che è stato poi sugli spalti un bellissimo spettacolo, no, perché poi la coreografia è stata da brividi, belli gli striscioni, belli gli scottò, bellissimo anche, mi è piaciuto tantissimo lo striscione per Zeman fatto dalla Nord Anconetana, ma bello anche il colpo d'occhio dei tifosi del Pescara, è giusto tutto. Però sicuramente se si fa un discorso di sanzioni, poi dopo come il tifoso ragiona, no, quando le legge, quindi indubbiamente i due pesi e due misure sono saltati all'occhio di tutti.
Massimiliano dice: buonasera Pepe, chiedo se è d'accordo sul fatto che quando escono Sacco e Cioffi, come contro il Pescara, l'Ancona cambia volto e si indebolisce, non è la prima volta.
Cioffi aveva un problema linguine, indubbiamente è stato costretto alla sostituzione. Sacco, penso, non ricordo male, fosse già ammonito in quel momento, quindi credo sia arrivato un cambio di questa natura, mentre invece Paolucci ha finito la partita. In questo caso si parlava di sostituzione di Paolucci. Beh, in questo momento Sacco è quel giocatore a cui è difficilissimo rinunciare. Cioffi per attitudini è quello che ti garantisce l'uno contro uno, la superiorità numerica, quindi inevitabilmente l'Ancona cambia con queste due sostituzioni.
Va bene, adesso ti lasciamo, va, che Silvia scalpita solo per questo.
Abbiamo un'altra mezz'oretta.
Esatto, se no avremmo chiacchierato ulteriormente per far arrabbiare Silvia. Però insomma, dai, mercoledì è casa sua, quindi bisogna farla intervenire. Ovviamente se con i tifosi non ci sentiamo prima, Peppe, una felice natività e un 2024, inizio 2024, già metto le mani avanti io.
No, ti ringrazio Stefano per gli auguri, io aspetto perché tanto ci sentiamo venerdì, quindi aspetto venerdì.
Però non magari, come punto bianco-rosso.
No, non come punto bianco-rosso, ma magari per parlare insomma di... magari facendo gli auguri dopo bel risultato. Dai,
io invece a Peppe gli auguri glieli faccio di persona personalmente, direbbe Catarelli, visto che poi andiamo in trasferta insieme. Quindi
ti abbiamo convinto, meno male.
Okay,
no, scherzi, Stefano, ricambio anch'io naturalmente tutti gli auguri agli ascoltatori di Punto Bianco Rosso, che possa essere un sereno Natale e un felice anno nuovo.
Ce lo auguriamo, visto che venerdì vedremo se potremo farci gli auguri con il sorriso. Ciao Peppe, a venerdì.
Ciao Peppe.
Lasciamo Giuseppe Gallozzi, Peppe Gallozzi, Corriere Adriatico. Intanto una puntualizzazione sempre riferito al commento prima che ci aveva mandato il dirigente del Marina, Marco. Tra altre cose, in questo momento, per capire insomma com'è il rapporto con la società, è in corso un aperitivo, per questo non avremo con noi anche la DG Roberta Nocelli, è corso un aperitivo natalizio con tutte le società affiliate all'Ancona, quindi in contemporanea in questo momento c'è questa occasione per conoscere i rappresentanti delle società e contemporaneamente l'Ancona si presenta e si fa conoscere di persona e fa vedere la struttura organizzativa. Quindi ecco, per dire che il rapporto è rilevante, insomma, non è nostra intenzione, né tantomeno tramite la società, di discriminare. Io penso che purtroppo ogni tanto il Marina faccia questa fine, venga nominata, come direbbe giustamente il periodo ecclesiastico, venga nominata in vano. Proprio per il fatto che è una società amica, allora si ricorda insomma quando si è giocato con il Marina, così come viene menzionato alcune volte anche i portuali. perché abbiamo giocato anche con i portuali, però se, come stracittadina
inamichevole quest'estate.
Ricordiamo, no, ma anche, cioè, anche il discorso precedente, io dico, no, no.
Ah beh, in campionato.
In campionato, quindi quando hai giocato con il Marina e hai buscato, hai giocato anche con i Portuali, dove c'è stato quel bel gol di un attempato giocatore. Io resto così, resto molto soft, non dico altro. Però adesso, ecco, non è assolutamente intenzione nostra offendere chi che sia, assolutamente. Poi avremo modo magari di chiarirci anche amichevolmente ospitandovi sulle nostre frequenze.
E intanto
andiamo a prendere la ciga, perché è già arrivata via messaggio.
È già arrivata.
L'ho detto che l'avremmo presa.
Accogliamo a braccia aperte.
Che l'avremmo presa prima o poi e siamo riusciti. Eccola, ha detto, eccola. Quindi ecco, andiamo subito
con noi
la padrona di casa.
La padrona di casa che oggi ci ha dato sola, come si dice, che è Silvia Trillini. Ciao Silvia, ben trovata.
Ciao Peppe, buonasera a tutto il popolo dorico. Veramente sono due volte già che ti do sola.
Ma guarda, mi fa un effetto strano però parlare con te che sei al telefono invece che qui in studio.
Ci credo.
Però il tema poi alla fine è sempre quello, cioè parliamo di Ancona. Naturalmente parliamo di Ancona partendo dalla partita con il Pescara, quindi ti chiedo, secondo te un pareggio giusto?
Allora, io ho sentito un pochino i vari commenti del collega Peppe Gallotti e diciamo che condivido quello che lui ha detto, guardando in casa nostra, nel senso che guardando a tutto l'excursus di questa stagione, guardando i nostri obiettivi, guardando all'attuale potenzialità della nostra squadra, io dico che il punto del Conor è un buon punto per la prestazione che l'Ancona ha esibito dopo le due precedenti sconfitte che a livello morale, a livello mentale sono state anche, se vogliamo, pesanti, per cui non era facile dal punto di vista psicologico trovare quella reazione in un modo o in un altro ti riconduceva nel risultato utile. Quindi ecco, il punto di domenica lo reputo sicuramente un punto positivo, perché ho rivisto una squadra che comunque ha giocato con lucidità, poi anche se comunque ha sbagliato anche tanto, però fondamentalmente ha ripreso, diciamo, quel cammino.
Che si era interrotto con le due sconfitte consecutive. Senti, e oltre alla partita però c'è stato, oltre allo show del calcio, c'è stato lo show in curva, no? E soprattutto con la coreografia, con i fuochi d'artificio, oltre 5.300 persone al Del Conero, che insomma non è proprio un pubblico da tutti i giorni, una coreografia incredibile, una serata da ricordare, non trovi?
Sì, peccato per il freddo, perché o per... diciamo l'orario, perché magari dal punto di vista delle unità presenti sugli spalti potevamo fare qualcosina in più, però ovviamente lo spettacolo e chi c'era è stato di un'altra categoria, sicuramente di più di una Lega Pro, perché la coreografia è stata fantastica e comunque ben riuscita, però anche tutto il clima, no, che si respirava dalla curva in tribuna, ma anche la stessa presenza comunque della corposa tifoseria ospite, un Del Conero d'altri tempi, che ha un po' ricordato quella che era stata la partita con la Reggiana dell'anno scorso, che poi finì in un'apoteosi diversa rispetto al risultato di quest'anno, che comunque ribadisco smuove la classifica, per cui fa punteggio.
Ed è il presupposto migliore, no? Un risultato positivo dopo due sconfitte per affrontare la prossima partita. E quindi entriamo in argomento di partita al Porta Elisa. Secondo te è una Lucchese alla portata di questa Ancona?
Allora, intanto sulla carta la Lucchese ha gli stessi punti dell'Ancona, guardavo un attimino i numeri, anche lo stesso andamento, se vogliamo comparare i numeri tra vittorie fatte, pareggi e anche sconfitte. L'Ancona sembra essere più prolifica davanti, mentre la Lucchese fatica un pochino di più. Diciamo che sarà una partita contro due dirette concorrenti fondamentalmente, e la posizione in classifica, cioè il risultato che verrà fuori dalla partita del Porta Elisa sarà chiaramente determinante per il discorso classifica, visto che entrambe appunto hanno gli stessi punti. Non sarà facile, perché ovviamente quando poi vai a scontrarti con una diretta concorrente, tutti hanno fame di punti, per cui sarà una bella battaglia, anche in considerazione del fatto che con la Vito dovrà fare a meno di pedine importanti, no?
Certo, quelle che abbiamo ricordato in precedenza. Senti, guardando quello che è successo al Porta Elisa gli anni scorsi, ricordo la doppietta di Fagioli nel 2-2 di due anni fa e il gol di Simonetti dopo il vantaggio di Panico invece nella partita dello scorso anno. Allora, la domanda che ti faccio è: te la senti di fare un pronostico?
No, non li ho mai fatti, veramente, non li ho mai fatti, però mi sento di ridire qualcosina su quello che aveva detto Peppe, che lui dice, ipotizza una difesa 3, qualche cambio, diciamo, di schieramento tattico dall'inizio, ci può stare, per carità, però secondo me alla fine con la Vito lascerà il 4-3-3 per poi magari cambiare anche in corsa, no? In base a come si metteranno le cose durante la gara, e anche perché saranno da sostituire fondamentalmente Cella, Martina e Gatto, non tre nomi a caso, voglio dire, per carità, però alla fine chi ha in panchina può comunque andare a comporre il 4-3-3. Vedremo adesso, Trillini contro Gallozzi,
vedremo cosa succederà, eh.
No, però l'auspicio che mi faccio, al di là del risultato, è che possa sbloccarsi Cioffi. È uscito anzitempo nella gara con il Pescara per quel problema all'inguine, però potrebbe insomma recuperare, perché non è nulla di grave proprio per la partita di venerdì. Il dubbio più grosso rimane invece quello di Perrucchini, che secondo me, per quanto abbia voglia di stringere i denti, lo staff sanitario, ma la mia sensazione in base anche a quello che è stato qualche mese fa, no, ad inizio campionato, quando lo abbiamo visto saltare 4 partite, mi sembra, consecutive, ecco, proprio per non rischiare questo lo terranno secondo me a riposo, perché poi il suo problema cronico in realtà si cura anche con il riposo.
E quindi insomma un Perrucchini tutto da verificare e un Ancona tutta da verificare. Non è un caso insomma che gli ultimi allenamenti si siano svolti a porte chiuse, poi ci sarà la pausa natalizia, si scatenerà il calciomercato. Allora ti aspetti una rivoluzione da quello che avverrà a gennaio?
No, una rivoluzione no, la strategia biancorossa è sempre quella, ovvero di fare di necessità virtù sicuramente, di muoversi facendo il passo secondo la gamba, però è chiaro che cambiando il tecnico, tornando con la Vitto, qualcosa andrà sicuramente fatto, perché sappiamo che certi elementi magari non corrispondono per caratteristiche, non dico per qualità, per caratteristiche al suo schieramento tattico, per cui qualcosa sicuramente andrà rifatto e probabilmente ci sarà un ingresso e un'uscita di almeno una pedina per reparto. È quello che io mi aspetto, che comunque questa squadra non venga tanto rinforzata quanto potenziata su quei ruoli in cui obiettivamente, un po' per qualità ma un po' per cambiamento, no, dell'assetto tattico, manchiamo.
Quindi dove pensi che interverrà il DS Micciola? Una pedina a centrocampo, una in difesa e una in attacco?
In attacco io spero di sì, sinceramente, a centrocampo, ma anche sulle fasce, perché a destra qualcosa serve, potenzialmente anche in difesa, un terzino piuttosto che con un'altra mezzala. Adesso non voglio fare il lavoro del DS, però
pensi insomma che siano questi quelli che sono i ruoli chiave, insomma, su cui potrebbe intervenire Micciola.
Sì, ci saranno sicuramente delle priorità, e poi dopo insomma si vedrà anche in base a quelle che saranno le uscite, perché tutto deve essere, no, in
tutto deve coincidere, certo, ogni giocatore in entrata ci sarà un giocatore in uscita, questo certo. Questo è scontato. Va bene, io direi che Silvia possiamo salutarti e ringraziarti per essere stata con noi. Mi fa sorridere questa cosa, visto che sono al posto tuo.
Oggi me le hai fatte tu le domande.
E quindi ti aspettiamo qui in studio a Radio Tua per il prossimo punto biancorosso del mercoledì, quando riprenderemo dopo le feste. Intanto grazie Silvia, e poi insomma ci vediamo presto e ci facciamo gli auguri di persona.
Sì, io ti ringrazio a te, ringrazio anche Stefano Ferra, e colgo l'occasione per fare a tutto il popolo dorico i migliori auguri di un sereno Natale con la famiglia, ma con il cuore biancorosso come sempre. Grazie, a presto a tutti.
Grazie a te Silvia.
Ciao Silvia.
Saluto ai piccoli. Ciao. Lasciamo anche Silvia Trillini. Allora, ricordiamola questa giornata che andremo a vivere venerdì a partire dalle 18:30 sulle nostre frequenze. Alle 18:30 Torres Pineto, in contemporanea Lucchese Ancona. Alle 20:45 Pontedera Carrarese e Rimini Gubbio. Ancora si proseguirà la giornata di sabato 23 dicembre alle 16:15. Juventus Next Generation Vis Pesaro, alle 18:30 Perugia Cesena, Re Canatese, Virtus Entella, Sestri Levante, Arezzo e Spal Olbia. Per chiudere alle 20:45 con Pescara Fermana. Andiamo a dire anche che succederà in campo. Intanto abbiamo la quota rosa proprio nel match di Lucca, perché Lucchese Ancona sarà diretta dal signor Alfredo Iannello, che giungerà da ben Messina. Coadiuvato da Daniele Sbardella di Belluno, già questo mi sa che l'abbiamo avuto, e secondo assistente alla signora Doriana Isidora Localio, che giunge da Seregno. Quarto ufficiale Riccardo Dasso da Genova. Per quello che riguarda le altre marchigiane, la Juventus Next Generation Vis Pesaro sarà diretta dal signor Francesco Deusanio, che giunge da Farenza, Pescara Fermana, Giorgio Vergaro da Bari, e Re Canatese Virtus Entella da Mattia Nigro di Prato. Comunque, uno sguardo all'arbitro e al signor Alfredo Iannello da Messina. Il dato più saliente secondo me è che in questo campionato 22-23 ha diretto solo 5 gare di Serie C. Lo devo dire, va, lo dico. Ha diretto 5 gare di Serie C, ha rifilato 25 ammonizioni in totale e 5 espulsioni. In tutto ha diretto 8 partite, 5 di Serie C, il resto di Under 19. Quindi insomma è da prendere molto con le molle quest'arbitro. Che te devo dire, questo è,
tanto ne abbiamo già viste di cotte e di crude, Stefano, quindi
sì. Diciamo il suo record riguarda la partita di Serie C Girone C, Monterosi Virtus Francavilla dello scorso 19 novembre, dove le ammonizioni sono state 9,
più a cui si è aggiunta, mi pare, un'espulsione.
Io non volevo toccare quel tasto, ma questa è la situazione sull'arbitro scelto per questa
un arbitro dal cartellino facile
e dall'esperienza non altissimissima, almeno per questa stagione, perché poi ha diretto nella scorsa stagione, è un arbitro che ha fatto tutta la cavetta, per carità di Dio, Serie D, ma molta Serie D. La prima direzione di gara è arrivata a settembre del 22 per quello che riguarda la Serie C, e poi su e giù. Vabbè, quindi è un arbitro che sta crescendo, capisci a me. Ecco, quindi fatevi il segno, si sa mai. Bene, allora, dopo aver risolto i problemi anche con WhatsApp, che siamo riusciti a metterlo di nuovo in funzione, e ringraziamo ovviamente Peppe e tutti coloro che sono stati con noi, e diamo appuntamento a venerdì tassativo poi per quello che riguarda la diretta.
Certamente. Ci mancherebbe.
Poi se ci saranno novità seguiteci, ma non è detto che...
Saremo tutti al Porta Elisa a soffrire. E speriamo anche magari ad avere qualche soddisfazione al termine della partita. Che altro?
Niente, appunto, questa sera la società era impegnata con questo incontro con tutte le affiliate, e per questo non abbiamo nessuno, però già sappiamo che venerdì
e allora,
avremo qualche ospite, certo, durante del post gara, diciamo. Quindi rimanete con noi, venerdì sarà una puntatona lunga.
Però allora li faccio io gli auguri al popolo biancorosso, sì, visto e considerato che noi ci ritroveremo qui a Punto Biancorosso con il nuovo anno.
2024, nuovo anno, esatto.
2024, quindi auguri a tutti gli sportivi, a tutti i tifosi, a tutti gli appassionati di Ancona, e poi ti passo la palla a te per la chiusura.
Allora, così. Niente, ricordiamo intanto alle 13 domani di consueto la replica, e poi vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro in extremis domani sera, ma in ogni caso l'appuntamento per adesso resta fisso a venerdì, e quindi ovviamente Punto Biancorosso non ci sarà, perché sarà un tutto Punto Biancorosso, perché contemporaneamente proprio alle 18:30 ci sarà la partita dell'Ancona, quindi nel nostro orario classico, quindi vi daremo modo di seguirla ovunque, come sempre in FM, in DAB, la nuova tecnologia, tramite streaming, oltre alla pagina Facebook, insomma ci avrete modo di seguirci su tutti i canali, anche sul nuovo canale, quello su YouTube, dove siamo presenti. Per chi non ha Facebook, ce l'avevate chiesto, chi non aveva intenzione di utilizzare Facebook, abbiamo messo appunto il canale YouTube, quindi saremo, salvo imprevisti, in diretta anche sul canale YouTube per accontentare coloro che utilizzano YouTube. O più di questo che dobbiamo fare? Dateci una mano voi, perché più di questo noi non riusciamo a farlo. Grazie a Peppe Poli, resta del Carlino, per essere stato con noi.
Grazie a Stefano e di nuovo auguri a tutti.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio. E primo.
Punto Biancorosso.
Biancorosso.